Questa settimana, cari amici, rifletteremo ancora sulla figura dell'Immacolata, sulla figura della Santissima Vergine Maria. Perché tutte le cose che stanno accadendo, come voi stessi potete constatare, ci fanno vedere che cosa? Ci fanno vedere un mondo che sembra essere su una graticola. Non soltanto dal punto di vista climatico, no? Perché stiamo assistendo a una delle stagioni veramente più calde, perlomeno in Italia, nell'area mediterranea, che si ricordino. Ma soprattutto ci sono i famosi rumors, no? Cioè i rumori di guerre, focolai di guerre, focolai di incendi che in qualche modo sembrano rimandare tutto al fuoco. Va tutto a fuoco, la natura va a fuoco. E il Monte Mario a Roma, dico per dire, no? Va a fuoco, vanno a fuoco i fronti di guerra, se ne aprono di nuovi, come vediamo, speriamo che Dio non voglia, tra Israele e il Libano. Ad ogni buon conto, cari amici, dobbiamo ammetterlo che il fuoco è tra di noi. Ecco. E il fuoco vuol dire distruzione, soprattutto distruzione spirituale. Ora, per coloro che vanno a assistere partecipano alla Santa Messa di oggi, ma comunque a prescindere dal discorso della lettura che sto per proporvi, che è appunto una lettura del profeta Geremia che sentirete nella Santa Messa di oggi, vorrei proprio leggere anche un po' in maniera più ampia questa lettura tratta dal capitolo 18 del profeta Geremia, perché vedremo quali conseguenze può avere proprio per noi e quanto è attuale, questa lettura del profeta Geremia. Di che si parla? Geremia ci parla di un vasaio e vi leggo testualmente. Questa parola fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Prendi e scendi nella bottega del vasaio. Là ti farò udire la mia parola. Io sono sceso nella bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che egli stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli rifaceva con essa un altro vaso, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore. Forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. Talvolta nei riguardi di un popolo o di un regno, io decido di sradicare, di abbattere e di distruggere. Ma se questo popolo contro il quale avevo parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di fargli. Altra volta, nei riguardi di un popolo o di un regno, io decido di edificare e di piantare. Ma se esso compie ciò che è male ai miei occhi, non ascoltando la mia voce, io mi pentirò del bene che avevo promesso di fargli. Ora annunzia dunque agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme, dice il Signore: ecco, preparo contro di voi una calamità e medito contro di voi un progetto. Su, abbandonate la vostra condotta perversa, migliorate le vostre abitudini e le vostre azioni. Ma essi diranno: è inutile, noi vogliamo seguire i nostri progetti, Ognuno di noi agirà secondo la caparbietà del suo cuore malvagio. Allora, cari amici, questa è la lettura che ci propone il profeta Geremia. E ce la sentiamo addosso, tutta quanta, nel senso che vediamo proprio che tutta l'umanità, ahimè anche il popolo eletto, in qualche modo il popolo dei fedeli, sembra continuare ad agire secondo la caparbietà, del suo cuore malvagio. Come al solito i profeti fanno notare un po' la simmetria che caratterizza Dio nella sua infinita misericordia, nella sua infinita giustizia. Il Signore dice: talvolta nei riguardi di un popolo, di un regno, io decido di sradicare, di abbattere, di distruggere. Ma se questo popolo si converte, io mi pento del male che avevo pensato di fare e non lo faccio più. Altre volte nei confronti di un popolo decide di edificare, di piantare, ma se questo popolo comincia ad agire in modo empio e perverso, mi pentirò del bene che avevo promesso di fargli e questo bene non avverrà. Cari amici, è proprio quello che ci sta succedendo. Ci sta succedendo che le grazie di Dio, grazie di salvezza, grazie di salute anche corporale, grazie di pace, tutte queste grazie noi le stiamo, ahimè, perdendo. Perché? Perché le nostre condotte sono condotte ispirate al male. E qui apriamo il discorso che riguarda poi l'Immacolata. Quando è che si è verificata una situazione analoga a quella che abbiamo appena ascoltato e che poi diciamo, è stata un po' la primizia, no? Di tutte queste situazioni che si sono ripetute nei secoli, nei millenni, ogni volta che l'umanità si è allontanata da Dio, come accade tutt'oggi, no? Ricordiamoci le parole del Signore a Noè. Quando disse, in pratica disse poche parole, il Signore disse: ogni cosa che vedo nel cuore dell'uomo, ogni suo progetto, altro non è che male. E mi sono pentito, disse Dio, di aver creato l'uomo e tutte le creature della terra. Manderò un diluvio e ucciderò, farò morire tutti gli abitanti della terra. Pensate un po'. Eravamo qualche generazione, insomma, dopo Adamo ed Eva. E allora Noè trovò grazia presso Dio. Lui e sua moglie, Sem, Cam e Jafet, e le loro mogli, 8 persone, salirono su un'arca che potremmo definire una barca impermeabile, una nave impermeabilizzata sotto e sopra, sicché quando arrivò il diluvio, quest'arca ha resistito ai flutti e per 40 giorni è andata alla deriva. Tant'è vero che quando poi ha iniziato a scemare il livello delle acque, si è adagiata, come dice anche il libro della Genesi, sui fianchi del monte Ararat, questo monte, questa montagna che poi in realtà è un vulcano. Ecco, ancora oggi, cioè, sì, sta lì l'Ararat, è al confine tra la Turchia, poi c'è un versante anche sovietico, cioè della Russia, è un po' un monte che sta a confine con vari paesi. È stata anche ricercata l'arca di Noè. Qualcuno dice che l'ha avvistata con i satelliti, ma insomma, questo è un altro discorso. E l'umanità è stata letteralmente resettata. Reset, come il nostro computer, no? E il sistema operativo impazzisce e noi premiamo il pulsante di reset. Da 8 persone è stata rifatta tutta l'umanità. otto persone che pur sempre erano figli di Adamo ed Eva, nel senso che discendevano dai nostri progenitori e portavano con loro il segno del peccato originale. Poi è inutile dilungarci tanto, sappiamo che nonostante l'umanità sia ripartita praticamente da zero, poi hanno cominciato a fare altre cose che fino ai giorni nostri, non sempre naturalmente sono state in linea con la volontà di Dio. Tanto più, cari amici, che Dio che cosa ha fatto in un certo senso? Ha detto, beh, mandiamo dei profeti. Sappiamo che i profeti che sono stati mandati alla casa di Israele li hanno uccisi tutti. E Israele continuava a pervertirsi. Sappiamo tutte le vicende, insomma, di Mosè e di tutti i profeti che sono venuti dopo Mosè, di Isaia, ma prima ancora di Isaia, di Elia, di Eliseo. Sappiamo un po' tutto quello che ci racconta l'Antico Testamento. Un fatto è certo, che nel momento in cui l'umanità si allontanava da Dio, tutte le grazie di Dio non arrivavano più, esattamente come dice qui. No? Dice, se io decido di edificare e di piantare, ma questo popolo comincia a fare il male ai miei occhi, io mi pentirò del bene che avevo promesso di fargli e praticamente non glielo fa più. Dualmente, simmetricamente, specularmente, se Dio minaccia il male come castigo, se il popolo si converte, questo castigo viene scongiurato, viene evitato. Cari amici, nil novi sub soli. Siamo un'altra volta in questa situazione. È chiarissimo. E quello che più addolora il cuore di Dio è che anche fra le fila del popolo, dei fedeli, noi vediamo un sacco di cose che sicuramente dispiacciono a Dio. Cominciando proprio dalle nostre coscienze, dalle coscienze dei cristiani cattolici di quest'ora. Ecco. Chi ce lo dice questo? Ce l'ha detto la Madonna più volte nelle sue apparizioni, alle quali possiamo credere, alle quali possiamo non credere, ma faremmo meglio a crederle, perché ella, soprattutto a Fatima, alla Saletta, anche a Lourdes, in pratica ha detto che dobbiamo cessare di offendere Dio se non vogliamo che dopo la guerra mondiale ne segua un'altra guerra mondiale, se arriva la terza guerra mondiale, oppure che non ci succeda come preconizzava niente poco di meno che Albert Einstein, dice la quarta guerra mondiale sarà combattuta con archi e frecce, perché ci sarebbe stata con la terza guerra mondiale una de-evoluzione di tutto il genere umano. Questo lo diceva uno scienziato che conosceva il mondo, le leggi della fisica, e possiamo dargli un certo credito. Ma il credito noi lo diamo soprattutto alla Madonna, la quale ha detto: se non cessate di offendere Dio, dopo questa guerra ne verrà un'altra peggiore. Quando vedrete una luce nel cielo, tutte le cose che la Madonna ha detto a Fatima e che poi ha ricordato anche nelle successive apparizioni che ha avuto Suor Lucia intorno agli anni successivamente, insomma, che però sono state conosciute soltanto intorno alla fine degli anni 50 e che troviamo testimoniate da padre Agustin Fuentes, che era il postulatore della causa di beatitudine dei fratellini Giacinta e Francesco. Quindi siamo in questa situazione, siamo di nuovo in questa situazione, le grazie non arrivano, arrivano le disgrazie su tutti i fronti, anche se ci sembra, noi nella nostra ormai mancata fede, ecco, riusciamo a accorgerci soltanto delle cause seconde. Noi vediamo gli incendi, ma non la mano di colui che ha appiccato il fuoco. Noi vediamo le catastrofi naturali, ma non vediamo questo come un castigo da parte di Dio. Noi vediamo le guerre, ma non facciamo mille analisi geopolitiche, ma non vogliamo ricordarci che guerre, carestie, pestilenze, disastri naturali sono sempre stati un castigo che Dio manda all'umanità per farla tornare a sé, non come una vendetta, ma perché l'umanità con queste sofferenze torni a Dio, torni a credere in Dio. Difatti qui parla talvolta nei riguardi di un popolo, di un regno, io decido di sradicare, di abbattere e di distruggere esattamente quello che sta succedendo adesso. Arriviamo al punto che più ci interessa e che è un punto spirituale, perché altrimenti faremmo le solite meta-analisi, si chiamano così, no, che fanno i sapienti di questo mondo, cioè i politici, i geopolitici, gli strateghi e quant'altro, i generali che combattono le guerre. Invece no. Che cosa ci dice Geremia? Dice, facendo parlare Dio, dice, hai visto che cosa succede al vasaio nelle cui mani si guasta il vaso che stava lavorando al tornio? Se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli rifaceva con essa un altro vaso. E qui ecco l'intuizione di qualche bravo, buono, sapiente, devoto della Madonna. Ha detto, guarda un po'. Noi diciamo che il nostro Signore Gesù Cristo è il novello Adamo, no? Quante volte lo abbiamo sentito dire, che in pratica con l'avvento del Figlio di Dio, Redentore, c'è stata una ricreazione proprio dell'umanità. Così come il vasaio che si vede deformare, appiattire, distruggersi il vaso che stava facendo, lo rifà. Quindi Adamo e i figli di Adamo sono stati il vaso malfatto, in un certo senso. Il diluvio universale lo ha rifatto un'altra volta, ma dopo voi sapete come sono andate le cose, dalla Torre di Babele fino alle ribellioni del popolo eletto, fino a tutta la storia, è dovuto arrivare nostro Signore Gesù Cristo, novello Adamo, che è il modello d'uomo gradito a Dio. Dio vuole l'uomo come nostro Signore Gesù Cristo, che è appunto il primogenito fra molti fratelli. E in lui siamo diventati figli adottivi di Dio. Quindi c'è stata una ricreazione, intesa proprio come una nuova creazione dell'uomo su un modello eccelso, che è il modello di nostro Signore Gesù Cristo. Allora mi faceva notare questo devoto della Madonna. Chi è il tornio? Chi è il tornio? Chiaramente il vasaio è Dio, no? Che si è visto fra le mani un vaso imperfetto che si accartoccia su se stesso. E lo rifà con la stessa creta, vedete, lo rifà con la stessa materia, e difatti la materia è uguale. Sempre lavorando a questo tornio e finalmente esce un bel vaso. Questo bel vaso è il nostro Signore Gesù Cristo e il tornio è il grembo di Maria. Guardate che bello. Il tornio, quello che ha dato la forma al nostro Signore Gesù Cristo e la materia di cui è fatto Gesù, sono Maria Santissima, la nostra Santissima Madre. Quindi in questo passo di Geremia noi potremmo leggere un simbolismo. Potremmo dire che la Madonna, che nell'Antico Testamento ha avuto vari simboli, no? Varie prefigurazioni. Lei è stata paragonata al paradiso terrestre, no? Perché è stato il paradiso terrestre del nuovo Adamo Gesù, è stata paragonata alla colomba che porta al mondo la pace dopo il diluvio, l'arcobaleno, segno della fine della tempesta, sempre simbolo di Maria, il roveto ardente, ne vorremmo parlare, che appunto simboleggia la Madonna, perché diciamo è una fiamma che non si consuma, si conserva integra, immacolata nella sua verginità, e tanti altri simboli. No? Tra questi potremmo forse intravedere nel tornio del vasaio, nello strumento, nelle mani di Dio, proprio l'Immacolata, che sempre sotto l'azione di Dio, in questo caso sotto l'azione dello Spirito Santo, che è il vasaio, con la stessa materia, che è Maria Santissima, la sua carne, carne della sua carne, sangue del suo sangue, plasma, modella l'uomo perfetto, l'uomo Cristo, l'uomo Gesù. Questo, guardate, è una delle cose più belle, è uno, diciamo così, uno degli attributi forse più, magari che è sfuggito, ecco, anche all'attenzione, ma non sfuggito, ma insomma, solo che ha approfondito molto, la conoscenza di Maria. Avrà apprezzato questo simbolismo, il tornio nelle mani dello Spirito Santo, questo grembo che diventa fecondo perché su di lui è scesa l'ombra dell'Altissimo. Il corpo di Gesù, pensate, cari amici, che ogni volta che noi facciamo la comunione, nella quale noi troviamo il nostro Signore Gesù Cristo, il corpo, sangue, anima e divinità, questo corpo e questo sangue sono stati tratti da quello di Maria Santissima. Oggi diremmo, sapete che cosa? Che lo Spirito Santo ha riassemblato, no? Riorganizzato il patrimonio genetico, no? Della Madonna per ottenere questo figlio maschio. Noi sappiamo la genetica, ma non da tanto, da un secolo in qua, più o meno, un secolo e mezzo, ma anche meno, un secolo in qua, che cosa ha confermato? Quello che conferma l'esperienza, quello che confermavano anche le leggi di Mendeley, che però faceva incrociare le piante di piselli, no? Sappiamo oggi, cari amici, che nel grembo di una donna lo zigote, cioè l'uovo, no? L'ovulo, quando viene a incontrarsi con diciamo, la cellula maschile, che cosa fa? Si uniscono. E in un meccanismo che anche gli scienziati definiscono incomprensibile per la sua perfezione, e per la sua complessità quasi infinita, si srotolano i cromosomi del papà e della mamma. E da due cellule, se volete vecchie, l'ovulo, lo zigote femminile, lo zigote maschile, sono quelle di due adulti, si srotolano le molecole del DNA. Queste molecole fatte a forma di elica, si dividono in due, in un meccanismo che si chiama meiosi, se non mi ricordo male, e si riuniscono proprio come le ruote dentate, ogni dentino si trova con il suo corrispondente, per centinaia di migliaia, per milioni di basi del DNA, noi siamo fatti di 30.000 geni, questi 30.000 geni, ognuno di questi è fatto da centinaia, se non addirittura migliaia di basi. azotate, diciamo, del DNA, in un meccanismo meraviglioso si incontrano, si fondono e l'orologio della vita torna indietro e da due cellule vecchie viene fuori un bambino nuovo, l'orologio. E ma guardate che è qualcosa di meraviglioso, no? L'orologio della vita viene resettato e quell'essere che non esisteva corporalmente, non esisteva, nasce dall'incontro dei due patrimoni genetici, quello del papà e quello della mamma, 50% e 50%. Quindi il bambino è la fusione di due carni. La scienza conferma ciò che leggiamo nel Vangelo. I due, dice nostro Signore Gesù, l'uomo lascerà i suoi genitori, si unirà alla donna, i due saranno una carne sola. Ed in effetti, come doveva esprimersi Gesù a quei tempi? Non poteva dire il DNA, l'acido desossiribonucleico di U, si mischia con l'acido desossiribonucleico. Non poteva dire questo. Saranno una sola carne. E la meraviglia, sapete qual è? Noi non sappiamo perché invecchiamo, cari amici. Precisamente non si sa perché noi invecchiamo. Non ci dovrebbe essere l'invecchiamento. Quella che San Paolo chiama la corruttibilità. Non ci dovrebbe essere. Cioè le cellule dovrebbero riprodursi così come sono e quindi dalla cellula madre, dico le cellule somatiche, no? Quelle che fanno il nostro corpo. Alla cellula della mia mano dovrebbe nascere una nuova cellula della mia mano e quindi io non dovrei mai invecchiare. Ed era così nel giardino dell'Eden. Non c'era l'invecchiamento. Poi è avvenuto quello che è avvenuto. E allora la corruttibilità o quella che possiamo chiamare insomma la morte è entrata nel mondo. Per cui noi ancora oggi la scienza non riesce a spiegare esattamente che cos'è la vecchiaia. Sappiamo soltanto una cosa, che con l'andare del tempo le parti terminali di questi cromosomi, diminuiscono di grandezza, diminuiscono di volume. Quindi avviene un qualche cosa che porta degli errori nella riproduzione normale delle cellule, per cui la cellula figlia di una cellula del sangue, del cervello, delle ossa, non è uguale alla mamma, è più danneggiata. E questo è l'effetto del tempo su di noi, cari amici. Alla fine vedremo apparire i capelli bianchi, vedremo le nostre mani che non hanno più la stessa forza, vedremo la nostra pelle che diventa più sottile. Vedremo e vediamo i segni del tempo sul nostro volto. Il tempo che passa inesorabile. Per cui alla fine il corpo si rompe, si guasta e arriva la sorella, la nostra morte corporale. Quindi, cari amici, che cosa voglio dire con questo? Che nella nascita di un nuovo bambino si scardina questo meccanismo di morte e quello che viene fuori è un essere umano. Nuovo, un bambino fresco come una rosa, pelle rosea, occhi celesti, capelli biondi, mentre i genitori sono vecchi, sono anziani. Allora, cari amici, io direi alla regia, scusate, mi sono ritardato un po', di mettere un piccolo stacco musicale e poi ci ritorniamo su questo tema della Madonna. Tornio nelle mani dello Spirito Santo. Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo tornati in diretta, grazie alla nostra regia che con questo brano musicale ci ha ricordato una cosa fondamentale, ecco, che spero non sia sfuggita, e cioè che dal mezzogiorno di oggi fino alla mezzanotte di domani possiamo lucrare il perdono di Assisi, no? Sapete che San Francesco, pieno di zelo, pieno d'amore di Dio, pieno di Spirito Santo, a un certo punto, oh, se ne uscì, voglio portarvi tutti in paradiso, no? Diceva così il nostro padre Serafico. E che cosa fece? Prima di uscire fra il popolo gridando voglio portarvi tutti in paradiso, chiese a Dio una grande grazia. E cioè dice: Signore, io vorrei che tutti coloro che visitassero questa chiesa, stiamo parlando della Madonna, delle Grazie, dove lui praticamente, il quartiere generale, chiamiamolo così, del francescanesimo, l'anima stessa del francescanesimo, chi entrasse in quella chiesa assolvendo le normali condizioni che vengono richieste come al solito, cioè fare delle preghiere e poi anche secondo le intenzioni del Santo Padre, si può lucrare l'indulgenza plenaria, applicabile però, attenzione, una sola volta, o per i vivi o per i nostri defunti. Condizioni sono quelle di visitare una chiesa francescana, o adesso praticamente dovrebbe valere per tutte le chiese, e come al solito le condizioni formali sono di recitare un Pater, Ave, Gloria, e un credo, un Padre nostro, un Pater, Ave, Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per poter ottenere che cosa? L'indulgenza plenaria, quella che San Francesco, che faceva gridare a San Francesco, vi voglio portare tutti in paradiso. Perché questo tesoro, ragazzi, che non ci deve apparire come un qualcosa di sproporzionato, no? Perché ci troviamo davanti a Dio, davanti alla misericordia di Dio. Ma se un uomo entra, assolve quelle preghiere a cui ho detto, quelle normalissime per le indulgenze, e soprattutto se vuole ricominciare da zero la sua vita spirituale, morale, se ha in sé il desiderio di troncare anche con l'affetto verso il peccato veniale, a discrezione di Dio può ricevere non solo il perdono di tutti i peccati che abbiamo commesso, cari amici, che sono un'enormità, dopo ne parliamo un attimo, ma anche la remissione della pena che dovremmo scontare in purgatorio se ci salviamo, per poi entrare in paradiso. Remissione della colpa, annullamento della pena. Questa è l'indulgenza plenaria. In genere qualcuno potrà lucrare per esempio l'indulgenza parziale. Ad ogni buon conto, tra le promesse che Dio ha fatto dicendogli non ti si più chiede una grande cosa, ma non si può rifiutare, diceva Dio. E quindi ha concesso questa grazia della perdonanza di Assisi. Ma sapete, per una rivelazione che Dio ha fatto a Santa Brigida, vi voglio raccontare. Chiamiamolo questo fatterello, no? Che però vi farà venire, come credo, anche a me, la pelle d'oca. Quando noi chiudiamo gli occhi, cari amici, per non aprirli mai più, se non alla resurrezione, ci troviamo davanti ad un giudizio, in un tribunale, dove noi siamo giudicati. Appare presente un personaggio, il quale porta con sé un libro. Su questo libro, dice Santa Brigida, ogni giorno della nostra vita c'è minimo una pagina. E dice Santa Brigida, ogni pagina è divisa in tre colonne. Io questo non lo sapevo. Adesso precisamente non ricordo. Comunque nella prima colonna il demonio ha annotato il tipo di peccato, quando è stato fatto, come è stato fatto, se da solo, in compagnia, eccetera, eccetera. E cioè annota quelle caratteristiche che noi sappiamo avere tutti i peccati. La materia, la nostra disposizione, la nostra avvertenza, la nostra responsabilità. Poi nella seconda colonna sembrerebbe, insomma, adesso, poi magari approfondirete voi questo argomento qua, quello che ha comportato nei confronti di Dio e nell'ultima colonna la protesta del demonio. Per questi motivi io chiedo questa. E noi saremo tremebondi, cari amici. Noi tremeremo al cospetto di questo accusatore, colui che accusa i nostri fratelli giorno e notte. Non illudiamoci, cari amici, io sto parlando, ma io stesso mi troverò in quelle condizioni. Ma come vorremmo trovarci in quelle condizioni? Ecco che qui dobbiamo ricorrere alla Madonna, cari amici. Qui dobbiamo ricorrere alla Madonna. Dobbiamo dire a questo tornio, che nelle mani dello Spirito Santo ha ricreato l'uomo perfetto, Cristo, che ha ricreato l'umanità, per cui adesso noi siamo figli di Dio o figli delle tenebre o figli della perdizione, ma l'umanità è stata ricreata. Lei ci vuole portare, lei in paradiso, come e più di San Francesco. E se San Francesco ha avuto questa grazia della perdonanza di Assisi, è perché ha preso questo tesoro dalle mani di sua madre, di nostra madre, la Madonna Immacolata. Allora, noi oggi dovremmo chiudere la televisione, chiudere il nostro smartphone, chiudere tutte le cose che ci distolgono e dire: mi voglio salvare, voglio ricominciare da zero, così secondo la volontà di Dio. Voglio diventare un vaso nuovo nelle mani della Madonna. E coloro che hanno fatto maggio scorso la consacrazione al cuore immacolato, possiamo dire che sono i nuovi vasi che la Madonna ha fra le mani per farli diventare vasi simili a Gesù. Quante volte abbiamo detto che la Madonna è la forma Dei, no? Diceva Sant'Agostino. Cioè, è lei che ha plasmato, che nel cui grembo è stato plasmato Cristo, e se noi riusciamo a essere suoi figli, quindi nel suo grembo spirituale, lei ci forma secondo uno stampo, che è lo stampo di questa meravigliosa torniatrice che mette al mondo figli spirituali di tutta l'umanità. Insomma, davanti all'umanità, vedete, come al solito c'è un bivio. Da una parte noi possiamo ascoltare gli appelli della Madonna e anche queste parole che abbiamo ascoltato dal libro di Geremia. Diversamente, possiamo fare, e speriamo che questo ancora non sia avvenuto, possiamo rispondere a Dio un po' come ha fatto Caino, il nostro fratello primordiale, no? Dei primordi dell'umanità. Caino, dopo aver ucciso Abele, tornò a zappare la terra. Non è corso ai piedi di quell'altare sul quale lui faceva delle offerte false, vuote, ispirate soltanto dalla paura di Dio. Non è corso ai piedi di quell'altare in ginocchio a dire: Padre, perdonami perché ho ucciso il sangue del mio sangue, mio fratello. No, è andato a rinzappare la terra, al punto tale che Dio gli chiede: Che ne è? Dov'è tuo fratello Abele? E ci ricordiamo, no, tutto quello che è successo. Caino che rispondeva: Sono forse io il guardiano di mio fratello. Vedete, noi possiamo oggi dare la stessa risposta di Caino, girarci, nonostante che il cielo ci protenda le mani attraverso la Madonna, e continuare come stiamo facendo questo andazzo di vita che l'umanità sta avendo. Infatti qui dice: Ma essi diranno, è inutile. Noi vogliamo seguire i nostri progetti. Ognuno di noi agirà secondo la caparbietà del suo cuore malvagio. Cari amici, dopo 2000 anni di storia di cristianesimo, noi siamo sempre davanti allo stesso bivio. E non mi sembra che l'umanità stia imboccando la via giusta, tutt'altro. Dobbiamo veramente pregare moltissimo per quello che possiamo fare noi, ma con la potenza del Santo Rosario, con l'intercessione della Madonna, possiamo ottenere tante grazie perché l'umanità imbocchi la strada della benedizione e non quella della maledizione. Tuttavia, vi leggo quello che sta scritto dopo questa risposta degli israeliti verso Dio. Israele riceve questa risposta da Dio. Perciò, così dice il Signore, informatevi tra le nazioni. Chi ha mai udito cose simili? Enormi, orribili cose ha commesso la Vergine di Israele. Scompare forse dalle alte rocce la neve del Libano? Insomma, praticamente Dio lascia capire che non lascia impunita l'iniquità del suo popolo e non cancellerà il loro peccato. Cari amici, questa è la situazione. Abbiamo approfittato un po' di questa lettura perché ci porta praticamente a guardare due figure, possiamo dirlo, no? L'Immacolata come il tornio nel quale lo Spirito Santo ha ricreato l'umanità e che, come ci dice anche San Massimiliano Maria Colpe, è la stessa fonte nella quale è stato plasmato il nostro Signore e nel quale la Madonna vuole dare la forma a noi, ecco, quindi lei che è la forma dei. E poi anche questo personaggio che è San Francesco, il quale, lo ricordiamo oggi e domani, potete, possiamo lucrare l'indulgenza plenaria, ha ricevuto da Dio una di quelle grazie che è straordinaria. Difatti ci sono poche occasioni di indulgenze plenarie. Guai a coloro che vedono questo come una sorta. No, anche questo bisogna dirlo, cari amici, perché questo è un dono da parte di Dio che si fonda non sui nostri meriti, ma neanche sui meriti di San Francesco, se vogliamo, no? Si fonda sempre quindi sulla misericordia di Dio. È un dono, non è un prezzo, non è un controvalore. È un dono che Dio ha fatto all'umanità per l'intercessione e per i meriti di San Francesco e naturalmente della Madonna, che riceve da Dio tutte le grazie. Quindi è su una base infinita, sui meriti di valore infinito, che Dio, guadagnati da nostro Signore Gesù Redentore, sui meriti di Cristo, questo tesoro infinito dal quale Dio a un certo punto prende una manata di gioielli, chiamiamola così, e la butta sulla terra, la getta sulla terra. Quindi, queste sono grazie che hanno un valore infinito perché colui che le ha guadagnate, nostro Signore, con la cura redentrice, hanno guadagnato un valore infinito. Come al solito, qui bisogna guardarsi da queste false interpretazioni. Qualcuno vorrebbe vedere sempre come al solito, no? Noi guardiamo le cose con l'occhio dei commercianti fraudolenti del grano. Vi ricordate, no? Questo, abbiamo sentito pure questa figura di coloro che vendevano anche lo scarto del grano. Oggi venderemo anche lo scarto del grano. Qua non si tratta di un'offerta. Del supermercato. Qui si tratta di una grazia grandissima che Dio concede a tutta l'umanità per avere che cosa? Per rinascere spiritualmente. Perché se noi otteniamo l'indulgenza plenaria e dopo 10 minuti moriamo, dico per dire, andiamo dritti in paradiso. Perché il Signore ci ha condonato tutto. Noi vediamo tante volte che il cosiddetto indulto oppure fanno, no, riaprono le carceri e mettono in circolazione tutti quelli che stavano dentro, praticamente, in un certo senso, Dio ti concede di dire faccio finta che sei nato adesso. Faccio finta, faccio finta. Lui veramente si è dimenticato tutti i nostri peccati e in qualche modo dice per me adesso esci dal fonte battesimale. Per me adesso esci invaso dallo Spirito Santo. Quando è bello il battesimo, no? Quando quel bambino che viene immerso nell'acqua, a un certo punto, se vede l'acqua non è tanto calda, no? Dà un grido. Ma perché lo Spirito Santo, vedete, entra nell'anima di quel fanciullo e se la riprende, se la riabbraccia, diventa figlio di Dio. Non c'è più il peccato originale. Pensate a quelli che non vogliono farsi il battesimo da grandi, no? Peggio per loro. Peggio per loro. Vogliono stare in galera altri 30 anni, come i testimoni di Geova. Volete stare in galera altri 30 anni? E stateci. Non vi battezzate. Invece, i bambini vanno battezzati subito, perché così li riconsegniamo nelle mani di Dio, loro padre, nostro padre. Questa è la questione dell'indulgenza plenaria che si può lucrare oggi e domani. Mi raccomando, fino alla mezzanotte di domani possiamo, dal mezzogiorno del giorno di oggi. Io a questo punto, cari amici, lascerei, questa trasmissione con questo invito. Ecco, ricordiamoci quanto fanno Gesù e Maria per la salvezza delle nostre anime. Non giriamogli le spalle come ha fatto Caino con il Padre Altissimo. Vi ringrazio, a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.